La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Bentrovati da Leonardo Martinelli, un saluto a Monica Nonno che cura il programma con Erika Manni, in regia Francesco Mandica e alla console Gaetano Chiarella. La musica tra le righe di oggi è quella di Norwegian Wood, il romanzo di Haruki Murakami. Fu pubblicato in Giappone nel 1987 e Murakami aveva già 38 anni. Ma quel libro, quel magnifico libro, è la storia di una tipica, sofferta transizione tra l'adolescenza e l'età adulta. Non per niente Murakami, che è anche traduttore dall'inglese al giapponese, ha tradotto, fra gli altri, Il giovane Holden di Salinger. Comunque, in quel 1987, il successo di Norwegian Wood in Giappone fu incredibile e inaspettato. 3 milioni di copie vendute in poco tempo. Divenne il libro cult dei ventenni di allora. Divise anche Norwegian Wood tra chi l'adorava e lo leggeva, lo rileggeva, e chi invece lo trovava troppo sentimentale. Deluse pure alcuni dei lettori che avevano apprezzato così tanto i quattro romanzi precedenti di Murakami, caratterizzati da quel realismo magico che poi ritornerà nei libri successivi a Norwegian Wood, il suo lato surreale, quella narrazione sospesa fra la realtà e un mondo parallelo. No, Norwegian Wood è invece una prova di puro realismo letterario. Parla a quell'adolescente che è rimasto in tutti noi, è una storia universale.
In un aereo appena atterrato ad Amburgo, Toru Watanabe ascolta le note di Norwegian Wood, la canzone dei Beatles, e d'un tratto il ricordo dell'incontro con Naoko, 18 anni prima a Tokyo, riappare nella sua mente. Era la canzone preferita dalla ragazza. Loro due si erano conosciuti ai tempi del liceo, a Kobe, dove Naoko era fidanzata con Kizuki, il migliore amico di Watanabe. Ma un giorno Kizuki, nella sorpresa e lo sconforto di tutti, si era suicidato. Ecco, Naoko e Watanabe si incontrano di nuovo a Tokyo, dove sono venuti a frequentare l'università, in un anno speciale, il 1968. E lì inizia un lungo flashback, che è tutto il romanzo. Watanabe si innamora di Naoko, fragile e instabile, ma si innamora anche di una compagna dell'università, l'esuberante Midori. Ma in entrambi i casi, proprio di amore si tratta? Naoko sparirà un giorno, andrà a vivere in una sorta di centro di recupero psichiatrico, perso nelle montagne verso Kyoto, dove Watanabe si recherà per incontrarla. La storia procederà verso il suo epilogo, tragico e inevitabile, ma anche un risveglio alla vita.
Alcune date sono importanti per capire il contesto di Norwegian Wood. Vi ho già detto, pubblicato nel 1987. Siamo nel pieno del boom economico giapponese, anche un po' sfacciato, debordante. Come spiega giustamente Giorgio Amitrano, traduttore di Murakami, nell'introduzione a Norwegian Wood, pubblicato in Italia da Feltrinelli, lo scrittore seppe capire la voglia di sentimento in un paese sempre più virtuale e tecnologico, anche freddo e materialista. La vicenda di Norwegian Wood comunque non è ambientata in quegli anni, ma si svolge fra il 1968 e il 1970, anni anche in Giappone di proteste degli studenti, di scioperi, di lotte tra fazioni di estrema sinistra ed estrema destra. In realtà quel periodo resta solo sullo sfondo nel romanzo, anzi Toru Watanabe, il protagonista, arriva perfino a criticare esplicitamente i suoi compagni che si impegnano in politica. Li considera degli opportunisti. Ci sono qui gli echi delle critiche, come in Europa, ai sessantottini che si sono saputi, dopo i tumulti, piazzare nella società borghese. C'è un altro elemento: il 68 in Giappone finì male. Spinse l'estrema sinistra a radicalizzarsi, produsse gli anni successivi un terrorismo rosso che rappresentò un vero shock per il paese. Anche per questo il 68 scomparve dall'immaginario collettivo, diventando quasi un tabù. E così lo stesso Murakami lascia i personaggi di Norwegian Wood evolvere in un'atmosfera apolitica. Sì, ma la gioventù protagonista del libro appare, almeno inconsapevolmente, ansiosa di modernità, di emancipazione. È stata una delle accuse ai tempi in Giappone a Murakami di essersi troppo occidentalizzato con quel libro, anche per i riferimenti ai brani di musica inglese e americana disseminati in tutto il testo, fin dal titolo e fin dall'incipit del romanzo. Leggiamole insieme. Avevo 37 anni ed ero seduto a bordo di un Boeing 747. Il gigantesco velivolo aveva cominciato la discesa attraverso densi strati di nubi piovose e dopo poco sarebbe atterrato all'aeroporto di Amburgo. Ecco, a raccontare è Toru, un po' intontito, addormentato, allungato sul suo sedile. Quando l'aereo ebbe completato l'atterraggio, continua il protagonista del libro di Murakami, la scritta «Vietato fumare» si spense e dagli altoparlanti sul soffitto cominciò a diffondersi a basso volume una musica di sottofondo. Era Norwegian Wood dei Beatles, in una anacquata versione orchestrale, e come sempre mi bastò riconoscere la melodia per sentirmi turbato, anzi questa volta ne fui agitato e sconvolto come non mi era mai accaduto. Eccola, Norwegian Wood, uscita nel 1965, il testo di John Lennon e il sitar di sottofondo inconfondibile suonato da George Harrison. Toru è turbato perché Norwegian Wood inesorabilmente si identifica con il ricordo di Naoko e dei suoi occhi, dice lui, così profondi e trasparenti da dare i brividi. I due si erano ritrovati per caso a Tokyo un giorno sulla metropolitana, ma dopo l'atterraggio ad Amburgo, 18 anni dopo, la mente di Toru era andata subito a un prato, alle montagne, a un cielo così nitido che si materializzava dinanzi ai suoi occhi, assoluto, sincero. Il cielo era così infinito, ricorda Toru, che a guardarlo fisso dava le vertigini. Il vento attraversava il prato facendo ondeggiare leggermente i capelli di lei, prima di perdersi nel bosco. Scivola sempre via così dolce, naturale lo stile di Haruki Murakami. Ma cosa ci fa lì Naoko in mezzo alla natura? Alla fine del primo anno di università, dopo aver incontrato Toru ogni domenica, camminavano chilometri e chilometri insieme per Tokyo, Naoko all'improvviso era scomparsa. Solo più tardi scriverà una lettera al ragazzo. Era fuggita nel centro Amirio, un luogo di recupero psicologico, per anime perse. La ragazza doveva dimenticare o forse capire tante cose. Il suicidio di Kizuki, il suo fidanzato, il migliore amico di Toru, ma non solo. Toru, quel giorno di 18 anni dopo, si ricorda bene del prato e delle montagne, perché lui c'era andato in quel luogo incantato e misterioso a incontrare la sua Naoko. Siamo ormai al quinto capitolo e la canzone Norwegian Wood ritorna alla ribalta. All'Amirio Naoko condivide la stanza con un'altra donna più grande, Reiko, pure lei con un passato dolente ma tanto piena di humor. In questo Reiko è un personaggio molto murakaniano, così autoironico. Reiko nella sua vita precedente, lontano da quelle montagne, era stata pianista e ora suona anche la chitarra. Sono lì insieme Toru, Naoko e la sua nuova amica, Reiko. «Suona Norwegian Wood», le disse Naoko. Reiko, sto leggendo di nuovo il libro, riusciva a infondere sentimento in tutto quello che suonava, senza mai però scadere nel sentimentalismo. «Quando sento questa canzone», disse Naoko, «a volte divento tremendamente triste. Non so perché, ma ho la sensazione di vagare in una foresta profonda, come se fossi da sola, al freddo e al buio, e nessuno venisse ad aiutarmi». Norwegian Wood, titolo della canzone dei Beatles e anche del romanzo di Murakami, è stato tradotto in giapponese Norway no Mori. In realtà c'è un problema, perché Wood nella canzone è il legno. Lennon scrisse di una ragazza, un po' rompiscatole, non faceva altro che ripetere che lì nel suo appartamento tutto era fatto di legno norvegese, insomma legno di buona qualità. Ma Mori in giapponese significa foresta, non legno. La foresta ritorna spesso in Norwegian Wood, anche se in generale lo scenario del libro è la città di Tokyo, la metropoli. Nell'immaginario collettivo una cozzaglia di grattacieli. In realtà io ho vissuto a Tokyo. Quando uno se ne va in giro per la città scopre che anche per ragioni sismiche è fatta soprattutto di casette, giardini minuscoli, strade strettissime, intima a suo modo, umana. Viene fuori così Tokyo anche in Norwegian Wood, disincantata, lontano dai luoghi comuni di chi non la conosce. Toru a un certo momento prende un tram per raggiungere la casa di Midori, l'altra donna della sua vita, una ragazza così diversa da Naoko. Naoko è malinconica e lontana. Midori invece è ottimista e disinibita. In realtà pure lei nasconde qualche spiacevole mistero. Seguiamo Toru sul suo tram. Scrive Murakami: «Di domenica mattina sul tram c'era solo un gruppo di tre vecchiette. Quando salì guardarono la mia faccia, poi guardarono il mazzo di narcisi. Una di loro mi sorrise, io le sorrisi a mia volta, poi andai a sedermi nel posto più in fondo e mi misi a guardare le vecchie case che cominciarono a sfilare dietro il finestrino, quasi sfiorate dal tram. Su una veranda, accanto a una decina di piante di pomodoro in fila nei vasi, un grosso gatto nero dormiva. In un giardino un bambino faceva bolle di sapone. Arrivava perfino l'odore di curry. Da qualche parte suonava una canzone di Ishida Ayumi».
She
swing tutto giapponese. Avete appena ascoltato Blue Light Yokohama, uno dei cavalli di battaglia di Ishida Ayumi, attrice e cantante tradizionale giapponese citata da Murakami nel suo libro. Questa canzone è del 1969, quando la storia di Norwegian Wood è in pieno svolgimento. Io in realtà vi ho proposto una versione particolare, quella di un'altra cantante giapponese, Saori Yuki, che 7 anni fa ha realizzato un album con una band americana intitolato proprio 1969, dove si riprendono in versioni un po' jazzate alcuni brani usciti in quell'anno. Vi ho lasciato a bordo di un tram in mezzo a Tokyo. È la Toden Arakawa, l'unica linea di tram superstite in città dopo che, a partire dai giochi olimpici del 1964, si decise di smantellare le linee di tram e di costruire ovunque delle metropolitane. Questo tram spunta fuori spesso in Norwegian Wood. Toru e Naoko vi camminano accanto durante le loro passeggiate senza fine attraverso la città. Vi ho già detto che ho vissuto a Tokyo. Quando arrivai decisi di leggere subito Norwegian Wood. Mi ricordo con precisione di quei giorni in cui non lavoravo ancora e fui preso dalla lettura di questo libro, letto lì in diretta a Tokyo. Era settembre e faceva ancora molto caldo. Per spostarmi in città comprai uno scooter e un giorno passai per caso, a breve distanza da casa mia, proprio accanto al tram. E mi dissi, ecco il tram di Norwegian Wood. Più tardi ho scoperto che i fans di questo libro fanno peregrinazioni tra i luoghi citati e anche quelli della biografia di Murakami. Ricordiamoci che il protagonista Toru ha molto del vero Haruki Murakami. Una mia amica a Tokyo, Junko, una fan appunto di Norwegian Wood, sapeva che il libro mi era piaciuto tantissimo. 4 anni dopo, il giorno in cui lasciai il Giappone, mi fece una sorpresa. Mi portò uno dei testi usciti con le foto dei luoghi del romanzo. Era scritto in giapponese, io parlavo ma non sapevo leggere il giapponese, e lei in spagnolo, perché Junko è un interprete di spagnolo, mi scrisse la traduzione accanto ai brani più importanti. Chissà quanto tempo ci aveva passato, ancora a casa quel libro. Queste attenzioni sono molto giapponesi. Ecco, vorrei soffermarmi un po' proprio sulla giapponesità, chiamiamola così, di questo romanzo. Sì, i personaggi di Norwegian Wood hanno lo sguardo rivolto all'Occidente, anche nel modo di vestire, colorato, originale, fra l'altro descritto nei dettagli. Nella musica, lo abbiamo visto, nei rapporti interpersonali, liberi, ma alla fine il Giappone riemerge sempre e come nei piatti e menù descritti con attenzione, ma non solo, in quei lunghi silenzi che accompagnano le camminate di Toru e Naoko, nel non detto che è una costante del libro e del Giappone, nell'indole di Toru dilaniato da 1000 dubbi ma con una sua morale. Proprio Toru dice: la morte non è l'antitesi della vita, ma una sua parte intrinseca. A un certo momento Toru dice a Midori: se c'è una cosa che non mi manca, è il tempo. Davvero ne hai tanto? Gli chiede Midori. Tanto, risponde il ragazzo, che mi piacerebbe dartene un po' e farti dormire lì dentro. Ecco, non ci sono dubbi, tutto questo è Giappone. Lo stesso Murakami, in un'intervista di pochi anni fa, ha detto: vorrei scrivere storie che solo i giapponesi possano scrivere, ma con uno stile che tutto il mondo possa capire. Beh, credo che ci sia riuscito. Ora però abbandoniamo Tokyo e ritorniamo nelle montagne. Le pagine in cui Toru va a trovare Naoko nel suo centro per la cura di problemi psicologici, lì dove conosce anche la sua nuova amica Reiko, è uno dei più belli di tutto il romanzo. Così scrive Murakami: la radio trasmetteva adesso White Room dei Cream. Ci fu un'interruzione pubblicitaria, quindi andò in onda Scarborough Fair di Simon & Garfunkel. Quando fu finita, Reiko disse: mi piace questa canzone. Ho visto anche il film, dissi. Con chi è il film? Con Dustin Hoffman. Non lo conosco, disse Reiko con un'espressione malinconica. Il mondo cambia ogni giorno e io non so più niente.
Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt,
a deep forest green,
parsley, sage, rosemary, and thyme, sparrow, and snow-crested crown, without no seam or needle work,
grows the child of a fountain.
She'll be a true love of
sleeps
mine.
Strands and polishes of gun,
she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle bill of
blazing in scarlet battalion.
Parsley, sage, rosemary, and girls born and soldiers to kill.
Dolce rivisitazione di una tradizionale ballata inglese, Scarborough Fair, questo brano di Simon & Garfunkel, fa parte anche della colonna sonora del film Il Laureato, al quale ha accennato la nostra Reiko. Toru nel romanzo va a vedere quel film al cinema, ma in realtà non gli piace. Una domanda comunque: perché tutti questi riferimenti musicali nel romanzo di Murakami? È casuale? Non proprio. In un'intervista di pochi anni fa lo scrittore ha detto: ascolto tantissima musica, ho iniziato a scrivere all'improvviso senza possedere una tecnica, mi sono chiesto come avrei potuto fare, ho capito che per me scrivere è seguire la mia musica interiore. In effetti Murakami ha iniziato a scrivere romanzi relativamente tardi, a 29 anni. Lui aveva studiato drammaturgia all'università a Tokyo, proprio come Toru, in Norwegian Wood, e iniziando lo stesso anno il mitico 68. Come Toru, per guadagnare un po' di soldi, lavorava in un negozio di dischi. Ma continuiamo con la vita vera dello scrittore. Nel 1974, già prima di laurearsi con la giovane Yoko Takahashi, sua compagna di università e che ancora oggi è sua moglie, Murakami aprì un piccolo jazz bar a Tokyo, il Peter Cat, dal nome del suo gatto che in realtà aveva lasciato a un amico in campagna. In quel bar Murakami per 7 lunghi anni preparò cocktail, metteva musica, leggeva libri e soprattutto ascoltava le persone, gli sfoghi dei suoi clienti. Così nacque lo scrittore Murakami. Ma ritorniamo agli anni precedenti, quando lavorava ancora in un negozio di dischi. Lo racconta Toru in Norwegian Wood. Dalle 6 alle 10 restai lì, a guardare il negozio e a occuparmi dei clienti, osservando nel frattempo la gente di tutti i tipi che passava davanti alla vetrina. Famiglie, coppie, ubriachi, yakuza, ragazze esuberanti in minigonna, giovani barbuti in stile hippie, entraîneuse, oltre a varie specie di persone non meglio identificate, sfilavano lì fuori senza interruzione. Nel game center dall'altra parte della strada, il cuoco di un ristorante vicino passava all'intervallo giocando i suoi soldi al bingo. Un barbone dalla faccia annerita si era accovacciato ai piedi di una saracinesca abbassata e se ne stava completamente immobile. una ragazza dal rossetto rosa che poteva avere non più di 12 o 13 anni entrò nel negozio e mi chiese se potevo mettere Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. Presi il disco e appena partì la musica lei si mise a ballare agitando i fianchi e schioccando le dita a tempo. Poi mi chiese se avevo una sigaretta. Le diedi una Lark del pacchetto lasciato lì dal padrone. La fumò con gusto e quando il disco fu finito uscì dal negozio senza nemmeno dire grazie. Ecco, una versione particolarmente hard di Jumping Jack Flash non è quella originale dei Rolling Stones uscita nel 1968, proprio quando ha inizio la storia di Norwegian Wood, il libro di Murakami, ma avete ascoltato una versione successiva dei Farben Lehre, gruppo punk polacco fondato nel 1986. Per chiudere la puntata vorrei ricordarvi qualcosa di curioso in relazione a Norwegian Wood. Murakami non lo scrisse a Tokyo, come si potrebbe immaginare, ma durante un lungo viaggio tra il 1986 e l'anno seguente nel sud dell'Europa. Lo iniziò in un'isoletta greca e lo terminò a Roma, dove per mesi prese in affitto un piccolo appartamento nel quartiere del Prenestino. Dalla finestra, ha scritto Murakami, guardando in basso si poteva vedere il corso serpeggiante del Tevere, un grande campo di calcio. Ricordo durante le partite una nuvola bianca che galleggiava bassa nel cielo sopra il campo. Quando non c'era vento, dalle persone che fumavano sigarette si levava, come lo spirito del popolo, una bella nuvola. Da laggiù mi arrivavano anche fievolmente le urla di gioia e forse di rabbia. Ogni volta che penso a questo romanzo, ancora oggi, nella mia mente affiora nei paesaggi dell'Italia degli anni Ottanta. Prima di lasciarci però ancora un brano tratto dal romanzo e ovviamente anche un brano musicale, ritorniamo di nuovo in montagna e Toru, Naoko e Rieko si ritrovano insieme. Scrive Murakami, continuava a piovere, ogni tanto c'era un tuono. Quando finimmo l'uva, Reiko si accese l'immancabile sigaretta e prese la chitarra da sotto il letto. Suonò Desafinado e Garota di Ipanema e poi qualche brano di Bacharach di Lennon McCartney. Io e Reiko bevemmo il vino e finito quello, demmo fondo al brandy rimasto nella mia borraccia. Poi chiacchierammo in un'atmosfera di deliziosa intimità. Pensai, davvero sarebbe bello se questa pioggia potesse non finire mai. Vi lascio proprio con Desafinado, in realtà la versione mitica incisa nel 1963, voce di João Gilberto, accompagnato da Antonio Carlos Jobim, che fu anche l'autore di questa canzone, con Nuto Mendonça, ma in questa versione alla fine sentirete l'intervento del sassofono di Stan Getz. In questa canzone un sapore di poesia, delicatezza, sogno, sentimento, elegia, come nel nostro Norwegian Wood di Haruki Murakami. Un saluto da Leonardo Martinelli.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá